L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon lunedì, ben ritrovati a tutti. Come vi siete divertiti in questo turno di campionato? Perché veramente è successo di tutto. Si sono viste sorpassi contro sorpassi, risultati a sorpresa, risultati clamorosi, gol bellissimi, partite ricche di emozioni e soprattutto, devo dire, le solite tante critiche agli arbitri, motivate, non motivate. Tanti allenatori che hanno parlato, tanti dirigenti che hanno parlato, ormai c'è un libero di tutti. Mourinho che parla in portoghese dopo aver fatto la critica preventiva, la lamentela preventiva. Devo dire che si fanno più lamentele preventive in questo periodo che marcature preventive, si vede in campo e si vede fuori dal campo, quindi tante cose di cui parlare. Intanto la Juventus vince al 94esimo, 96esimo, praticamente una gara al fulmicotone contro il Monza, gara tutta poi da raccontare, è in vantaggio, si trova prima in classifica per un weekend intero, aspettando l'Inter che a Napoli non soffre praticamente per nulla, giusto un po' all'inizio il tiro di Elmas, parato molto bene da Sommer, la traversa di Politano, poi si spegne letteralmente il Napoli laddove si accende l'Inter anche qui, in mezzo a tante contestazioni che andremo ad analizzare nelle scelte arbitrali di massa più o meno discutibili, poi però l'Inter legittima la sua forza e porta a casa tre punti dopo tre gol segnati a un Maradona che ormai sembra ammainare le bandiere a festa per il terzo scudetto. Nel frattempo il Milan trova un sussulto d'orgoglio contro il Frosinone, vince per 3-1, scavalca proprio il Napoli in classifica posizionandosi al terzo posto a quota 29. La Roma batte il Sassuolo, anche qui tante cose da dire, raggiunge il Napoli a quota 24 punti, incalza la Fiorentina, Roma e Fiorentina si affronteranno l'una contro l'altra, così come però il Napoli andrà a far visita a Torino alla Juventus nel prossimo turno di campionato che comincerà con l'Immacolata e quindi il prossimo 8 dicembre. Tanto, tanto, tanto di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangela, Giorgio Sorani, cabina di regia, andiamo dal direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Io direi che il fil rouge, direttore, di questa giornata di campionato sono le lamentele preventive e anche post partita. Abbiamo assistito a quelle di Mourinho clamorose, che poi dopo ha parlato in portoghese dopo. Abbiamo assistito ormai anche Thiago Motta, si è iscritto a questo stucchevole valzer delle contestazioni al guardialine, poi al VAR, poi abbiamo sentito anche Ranieri. Insomma, si sono scatenati un po' tutti. De Laurentiis adesso attaccherà e telefonerà anche la FIGC, poi c'è la partita venerdì con la Juventus. Insomma, chi sbaglia di più? Gli arbitri, il VAR o i dirigenti e gli allenatori?
No. Purtroppo ci si accorge che in Italia, in questo mondo, soprattutto nel calcio, chi piange alla fine ottiene qualche cosa. Non avevamo mai visto in Italia un allenatore mai piangere prima di una partita, cioè lamentarsi prima di una partita contro un arbitro e il VAR, che chiaramente hanno subito un condizionamento. Questo è innegabile, perché si potrà dire quello che si vuole, ma avendo, diciamo, detto quello che è stato detto da parte di Mourinho, sia in occasione dell'espulsione sia in occasione del rigore c'è stata, come dire, una attenzione, un modo di procedere che secondo me è stato molto molto condizionato da quelle parole. Per cui ecco,
non di volte è un arbitro che non aveva mai arbitrato la Roma, peraltro, direttore.
Sì, esatto.
Cioè, esatto. Io non lo so.
Sì, però c'erano delle cose che a lui non andavano, la malafede, sì. Non so che cosa. Una malafede emotiva di un arbitro, quindi lui ma proprio questo, condizionando, sì, sull'aspetto emotivo, perché è evidente che se tu dici che quest'arbitro non era un arbitro attento, questo, ma anche nolente, ci metterà più attenzione, farà molta più attenzione per dire, visto che sono stato sempre attento. E quindi a questa attenzione, io ricordo che un analogo fallo su Bremer,
sì,
durante Sassuolo Juventus,
sì,
un analogo fallo sulla caviglia, sullo stinco di Bremer, da parte di Berardi proprio.
Sì, esatto, era Berardi che doveva essere espulso, esatto, sì.
Doveva essere espulso, non è stato espulso, quindi quel fallo, sì, per carità, cioè era assolutamente, ma se non ci fosse stata l'espulsione non ci sarebbe stato nulla da dire. Come anche sul rigore, secondo me, molta benevolenza, molta magnanimità, perché comunque devo dire che io ho avuto l'impressione che l'esterno Christensen della Roma in qualche modo avesse già un piedino che volava, però mi potrò sbagliare. Per cui dico, sicuramente questo involontario, chiamiamolo così, condizionamento c'è stato e non è stato bello. Dopodiché fai anche la sceneggiata e ribadisco che io Mourinho lo vorrei sempre un campionato italiano, perché diciamo fa parlare di sé sicuramente, però ecco, nulla vieta alla categoria giornalistica di porsi qualche domanda e di porgli qualche domanda è anche abbastanza dura, anche diciamo in portoghese come vuole lui, perché queste cose sono ridicole, no? Cioè adesso non è stato compreso, si nasconde dietro il fatto di non essere stato compreso e quindi si esprime in portoghese. Oltretutto facendo arrabbiare anche l'altro allenatore, perché sinceramente io credo che Dionisi abbia avuto uno stile eccezionale a dire quello che ha detto sul suo collega a proposito di Berardi. Ma giustamente, ma che parli a fare di Berardi? Parla dei tuoi giocatori, della tua squadra. Insomma, un Mourinho assolutamente, come sempre, che fa discutere, quindi su questo nessuno può negare la validità del tecnico, ma un negativo su tutto il fronte, negativo proprio dall'inizio alla fine. Non c'è una cosa sulla quale abbia ragione, una.
No, io però mi faccio delle domande, direttore, poi però, ecco, se uno fa delle lamentele preventive e poi dopo in campo succedono queste cose, chi ne giova? Cioè a chi giova? La classe arbitrale che magari avrebbe commesso gli stessi errori, però esatto, ne ha giovato poi la Roma.
Ne ha giovato la Roma, ma adesso ti faccio vedere che ne gioverà il Napoli per quanto riguarda la protesta che c'è stata fatta preventiva in questo senso di un...
E se succede, che ragionamenti dobbiamo fare, direttore? Che allora tutti quanti devono mettersi a criticare?
Meluso dovrebbe in qualche modo, prima di scendere e dire noi siamo scandalizzati, eccetera, dovrebbe dire l'Inter ha meritato nettamente di vincere questa partita, prima cosa, no? Perché uno deve essere anche sportivo, no? Riconoscere i meriti degli avversari. Poi noi abbiamo da dire qualcosa su determinati episodi e dirla pure. Però ribadisco, insomma, veramente ci sembra poca cosa la contestazione che viene fatta. Ho letto anche tutte le moviole oggi, non è che ci sia questa grande attenzione per questi presunti falli per cui si gridi allo scandalo. Per cui ribadisco, come fatto Mourinho, però l'ha fatto in maniera plateale il giorno prima, e così adesso il Napoli si prepara per la prossima sfida, che guarda caso è contro la Juventus.
Con appunto De Laurentiis che chiamerà anche la FIGC per chiedere rispetto. Ora, la domanda che pongo è un'altra anche, direttore. Torniamo indietro, riavvolgiamo sempre un po' il filo, no, di quello che è successo. Ti ricordi l'anno scorso a Torino il gol annullato alla Juventus a Di Maria? Quel recupero palla che poi dopo si tornò indietro di 20 passaggi e si decise di annullare quel gol alla Juventus. Poi dopo arrivò quello di Raspadoli. La Napoli avrebbe vinto comunque uno scudetto nel quale era molto avanti rispetto alle altre. Però se uno deve riavvolgere e guardare un po' tutte le situazioni, io penso anche a Ranocchia su Belotti, se non ricordo male, di un anno fa o di due anni fa.
Perché il gol, diciamo, il fuorigioco di Oliveira.
Il fuorigioco di Oliveira, la sbracciata di che, insomma, tutta una serie di cose. Allora, la prima domanda che si pone è: qual è il regolamento? Ed è sempre applicato? E l'altra domanda che pongo è: ma è possibile che gli arbitri non possano mai chiedere scusa se hanno sbagliato determinate decisioni più o meno importanti, che magari aiuterebbe almeno a non pensare a questioni di complottismo? Oggi De Laurentiis ha detto: non facciamo dietrologia e complottismo. Beh, insomma, se lo fa ogni volta, anche quando deve sparare a zero sul sindaco juventino, direi che non è proprio dal pulpito giusto che arrivano queste parole.
La verità è che abbiamo una categoria arbitrale molto debole in questo momento, perché diciamo il VAR potrebbe aiutare, ma addirittura con il VAR non c'è uniformità di decisione. Fosse per me, il VAR dovrebbe intervenire sempre. Non ci sono occasioni in cui il VAR non può intervenire. I fuorigioco devono essere il ribadisco di una luce di differenza fra i due giocatori e non di un piedino o di un tallone o di uno stinco. Questo è veramente assurdo. I rigorini andrebbero tutti eliminati, perché i giocatori ormai lo sanno, si buttano a prescindere. Ora, sinceramente, se tu vedi nella dinamica, nella velocità reale l'azione di Osimhen, anche se viene toccato, perché noi stiamo facendo proprio il fatto che viene toccato, ma non gli viene spostato minimamente il piede, è già, diciamo, già piantato per terra e non è che subisce un danno nel tocco del pallone, anzi il giocatore ha già toccato il pallone, si è già liberato del pallone e il presunto fallo non, non devia assolutamente né l'azione del giocatore né il pallone, niente, non fa niente. E quindi ribadisco, come facciamo a fischiare quel rigorino che non c'è? E infatti non è stato fischiato. Però non è sempre così, non è sempre così. Il rigore fischiato all'Udinese contro il Milan è scandaloso, sì. C'è un minimo step on foot che poi non tocca nemmeno, ma si avvicinano i piedi e deve essere fischiato come rigore. Si è recriminato in Italia, facciamo sempre i sofisti, su quel rigore non fischiato, diciamo a favore dell'Ucraina, ma non era rigore, sarebbe stato un altro rigorino con due piedi che si avvicinano, non c'è un piede che preme e schiaccia l'altro piede, ma insomma dobbiamo anche metterci d'accordo noi, ecco, il rigore in area di rigore non si fischia qualunque cosa, deve essere una cosa veramente abbastanza evidente, perché ribadisco, i giocatori sono tutti grandi simulatori, sì. Tutti quando si trovano nella possibilità di potersi tuffare, si tuffano.
E questo non va bene. Detto che poi anche fuori dal campo bisogna, torniamo al discorso di Mourinho, ma ci mettiamo tutti, Meluso, Mourinho, Thiago Motta, darsi anche un pochettino di calmata e avere un clima un po' più collaborativo. Ci sono tante note audio che sono già arrivate, quindi...
L'ultima cosa che aggiungo, Thiago Motta poi si è arrabbiato sicuramente sul tempo, eccetera, eccetera. Però il Lecce anche qui ha avuto giustizia dopo, come dire, l'appassionante disamina del suo presidente Sticchi Damiani, no?
Sì,
nella,
sì.
Nella precedente occasione. E quindi qua ognuno contro
anche
il Milan,
lì.
No?
Certo.
Anche contro il Milan. Cioè, si è lamentato, ha detto ce la vita con noi, le piccole, poi ecco, non ricorda il Milan che ha avuto quel rigore, la Juventus che ha avuto quel fuorigioco millimetrico fischiato contro. Insomma, non c'è più, ecco, questo possiamo spazzare il campo da una cosa. Non esiste più la sudditanza psicologica, una grande fesseria, per me era una grande fesseria anche prima, ma non esiste una grande fesseria come questa della sudditanza psicologica. L'arbitro o il VAR possono sbagliare, ma indipendentemente da questo. Questa è assolutamente una cosa che accomuna la grande come la piccola. E dopodiché, ribadisco, piangere conviene.
Eh sì, oramai sì, e infatti è su questo tenore che arriva il messaggio di un nostro amico, un ascoltatore, Daniele, che scrive: buongiorno Vincenzo, in primis bel duello in vetta alla classifica, ma solo da noi in Juventus non si lamenta nessuno per gli arbitraggi, e quindi chiaramente io credo che sia invece importante che tutti quanti possano allinearsi all'inverso, quindi imparare a prendersi le decisioni, benché sbagliate, purché però arrivino delle spiegazioni anche dalla classe arbitrale. Ci sono delle note audio, ti leggo però subito una contestazione per te, direttore, così sei pronto a rispondere. Al signor De Paolo: normalmente ammiro le sue posizioni, ma onestamente non si può uscire con un titolo in prima pagina, Inter vince con aiutini, una chiappa like, un titolo fuorviante che sfiora la malafede. Io capisco, vabbè, il riferimento è al quotidiano Tutto Sport, che è un giornale juventino, ma insomma non è un giornale juventino, ovviamente tutti i discorsi che ha fatto il direttore ce li ricordiamo, no? Ogni giornale ha il suo bacino, ma onestamente non si può uscire con questo titolo, questo non aiuta lo sport, un saluto. È un titolo che tu metteresti subiudice, direttore, o che non giustifica quello che poi si è visto in campo?
No, secondo me è un titolo, ecco, che non mi trovo d'accordo, sinceramente, quindi poi non capisco la contestazione a me, io non ci lavoro a questo sport, quindi non dovrebbe essere d'accordo con me. Io sto dicendo che certi rigori o certi falli non andrebbero mai fischiati, quindi sono d'accordo sul fatto che l'Inter ha vinto legittimamente, che andrebbero riconosciuti assolutamente i meriti dell'Inter, prima ancora di andare a contestare mezza parola. Quindi ma ribadisco, non è che chi ha fatto quel titolo adesso deve essere ha visto, diciamo, la partita in quella maniera. È chiaro che, ribadisco, si ha attenzione anche per il bacino di tifosi della Juventus, che potevano in qualche modo aspettarsi un altro risultato, no? Ovviamente da Napoli-Inter, un risultato che in qualche modo potesse premiare la Juventus, che era prima in classifica fino alla partita dell'Inter che batte il Napoli. Quindi quelle aspettative che sono andate un po' deluse, io ripeto, non sono andate deluse per i rigori o i falli non fischiati, sono andate deluse perché l'Inter poteva vincere anche 4-5-0 obiettivamente, ma per la seconda parte della partita soprattutto il Napoli ha giocato benissimo per i primi 20-25 minuti. dopodiché man mano si è spento e man mano ha perso quelle solidità difensive che invece aveva l'anno scorso, e questo bisogna riconoscerlo, perché soprattutto se Barella, se Çalhanoğlu, se Thuram, se tutti quanti diciamo sono così, l'abbiamo visto contro il Milan, 5 gol magari non c'erano, eppure il Milan giocava e l'Inter segnava, il Napoli ha giocato e l'Inter ha segnato, è così questa squadra quest'anno.
Giorgio, facciamo ascoltare le note audio, così coinvolgiamo i nostri amici sui temi che abbiamo già lanciato in questa mattina. Vai.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola, buon lunedì e buon lavoro a tutti e due. Voglio fare una domanda a Marco Moretta.
Ciao Marco.
Direttore carissimo, adesso tutto il popolo juventino sta col terrore di quello che potrà succedere con le polemiche che farà De Laurentiis su questa partita giocata di venerdì, sui torti arbitrali. Io ho il mio pensiero, se una squadra, nello specifico la Juventus, va avanti con il suo obiettivo di essere al punto giusto cazzuta, scusa la volgarità, non deve avere paura di nessuno. Poi che ci possono essere degli errori o meno o dei dubbi, chi ama il calcio non li vede, però la realtà ti fa pensare male. Questo è il mio pensiero, ciao, buona giornata.
La realtà fa pensare male, direttore, è un po' il tema che abbiamo trattato fino adesso. È che Napoli, anzi, che Juventus-Napoli ti aspetti venerdì da questo punto di vista?
No, mi aspetto una partita che sia scevra e sia assolutamente fuori, al di fuori di polemiche preventive. Ecco, questo sicuramente. Mi aspetto assolutamente un ambiente infuocato, perché comunque è una partita che è stata negli ultimi anni una partita separatrice del calcio italiano, ancor più di Inter-Juventus. Inter-Juventus lo è stata per molto tempo, soprattutto per i fatti riferiti a Calciopoli, ma dopodiché diciamo Napoli-Juventus e Juventus-Napoli hanno assunto sempre delle connotazioni, come dire, di differenziazione, anche un pochettino più larghe dello stesso calcio e anche un pochettino più larghe dello stesso significato sportivo. Ne abbiamo avuto testimonianza più volte io e te, no? Il significato di appartenenza, quelli del nord e quelli del sud,
come no.
Il Borbone contro i Savoia,
abbiamo avuto rappresentanti anche in diretta qui.
esatto, quindi affonda addirittura le radici storiche,
sì, certo.
Dopodiché,
se scesi fino a Benedetto Croce, direttore,
esatto, fin quando, guarda, fin quando si usano anche questi argomenti io ci sto, cioè nel senso che se non si è esagerati si possono usare anche questi argomenti,
certo.
Ma dopodiché esagerare sia nel vedere rubano e non rubano, e dall'altra parte diciamo offese sul territorio e su altre cose, ecco, questo è sbagliato, è profondamente sbagliato. Lo sfottò ci sta, però.
Intanto chiede Veni al tifoso di prima, ha detto: pensavo che direttore che De Paolo fosse direttore di tutto sport, se non è così chiedo Venia. Quindi ecco perché poi dopo non riuscivamo a rintracciare il perché non fosse d'accordo.
Però ti puoi
con
dire
te.
Che lo sarei ancora volentieri, perché diciamo è una direzione che mi ha fatto sempre molto piacere. Sono stato 8 anni a tutto sport.
È bellissimo.
E ho lasciato un ambiente al quale sono molto molto legato. Quindi perciò. Ecco, non mi costringete a dire qualcosa contro tutto sport, perché lo farei contro dei cari amici che stimo.
Direttore, questa mi sembra quasi un'intervista di Mazzarri in vetrina, tipo in vetrina per un ritorno. A proposito di Mazzarri, direttore, io dobbiamo parlare anche un po' di aspetti tecnici, poi parleremo anche di Allegri, per una volta forse non la pensiamo nello stesso modo, ma
no,
simile.
No, qua è bello, andiamo.
Allora parliamone di Allegri, poi andiamo da Mazzarri. Ho letto che sei stato particolarmente severo con Allegri nel non gioco, eccetera. Io forse tra le varie partite di non gioco, questa almeno per 50 minuti mi è piaciuta, come Juventus. Poi dopo sicuramente Remi in barca, certo ci sono anche limiti tecnici, perché se Vlahovic manco i rigori, cioè alterna partite in cui fa gol incredibile a partite in cui veramente sembra Aristoteles, faccio una battuta ovviamente, non è a quei livelli, ti crea delle difficoltà. Però ti ho visto molto severo con Allegri, allora ti lascio spazio intanto per spiegare come mai questa visione.
Allora guarda, ti ringrazio che mi dà la possibilità di precisare, perché tanti amici anche sulla mia bacheca che scrivono, insomma, ma come, noi siamo là, siamo primi per una sera, però possiamo stare a combattere, siamo gli unici che combattiamo realmente con l'Inter, quando mai ci è capitato, abbiamo una rosa inferiore, e io sto a dire, vabbè, però è una rosa anche la più pagata d'Italia, sì, ma è nettamente inferiore rispetto a quella dell'Inter, ed è vero che è nettamente come qualità inferiore rispetto a quella dell'Inter. Quello che io sottolineo è quella mancanza di coraggio che a me proprio indispone, perché dico, ma se tu hai la capacità soltanto con la rabbia e con l'orgoglio di fare un'azione, una, come quella che ha fatto con Rabiot la Juventus all'ultimo minuto, che si è scartato metà squadra, è entrato in area, ha fatto un cross, Gatti ha prima lisciato e poi ha segnato un gol, ma perché non lo fai prima? Ma dico, ma perché non lo devi fare per più tratti della partita senza stare lì, dopo aver segnato l'1-0, a subire costantemente l'azione degli avversari? Ora io dico, guardate, lo dico a questi, ma parlando da amico, no?
Sì,
non è
certo.
Che sto facendo la polemica sterile per dire voi siete così o gli altri sono così. No, dico, guardate l'Inter contro il Napoli, no? Hanno segnato due centrocampisti, un tiro da fuori, ma l'Inter non è che non ci ha provato, l'Inter ci ha provato e anche l'Inter ha fatto una partita difensiva, anzi è stato sommerso dal Napoli. Nei primi 20 minuti, a un certo punto, c'è stato un momento in cui veramente l'Inter stava perdendo la Trebisonda, perché il Napoli attaccava in maniera veemente, però non ha mai rinunciato a punzecchiare, ad attaccare, ad andare in quella zona nevralgica del campo e poi a segnare. Ha segnato con i centrocampisti, va benissimo, perché si sono inseriti. Nella Juve questa foca non la vedi, perché viene frenata dall'allenatore. Ma questo bisogna dirlo. Questa foga viene frenata dall'allenatore, che ha questa, non mi far dire il termine perché è volgare, perché siamo in orario protetto per i bambini, questa caspita di mentalità, che a un certo punto segna il gollettino e poi tutti a difendere questo gollettino. Perché contro l'Inter lo posso capire, ma contro il Monza no, ma con tutto il rispetto. Poi non è che è merito del Monza giocare in quella maniera, ti predisponi tu a far soffrire i tuoi tifosi, a fare porta pace, a rendere inespugnabile il tuo fortino, perché ritieni che possa essere valido anche quel tipo di atteggiamento. È valido se produce risultati, ma se si fosse tradotto, è perché nella mentalità di Allegri doveva finire 1-1 quella partita, perché ti sei difeso ma hai fallito, perché non sei riuscito a difenderti fino all'ultimo minuto.
Secondo te il direttore è indicizzato anche un po' dall'assenza a centrocampo del giocatore di Grido, certo, del Pogba di tu, quindi magari certo. Lui si fida relativamente di quelli che sono a centrocampo.
Ma è certo, cioè, però sbaglia, secondo me sbaglia, perché secondo me i Cambiasso, i Miretti, quando ci sono, i Locatelli, quando sta bene, possono in qualche modo fare di più, potrebbero fare di più, ma lui li frena. Appena Miretti, io mi ricordo quell'azione con l'Inter, appena Miretti supera la metà campo, non è che va a dire ma che è andato a cercare il gol, no, dovete tornare indietro, dovete stare fermi, non dovete permettervi di fare certe cose. Poi sempre la stessa sceneggiata negli ultimi 5 minuti, cioè, allora, e fai finta di governare la gara sull'1-0 per 90 minuti, al 90esimo ti inizi a togliere il pull, il cappotto, la giacca, il cappellino, fai tutta quella sceneggiata, perché ti roderebbe talmente tanto poi a quel punto il pareggio, per cui non lo ammetti nemmeno a te stesso e vorresti che i giocatori giocassero in un'altra maniera. Ma sei tu che ti fai male a te stesso, fai male alla squadra e fai male ai tifosi, costringendoli a questo spettacolo di sofferenza per 90 minuti solo perché non vuoi avere il coraggio di provare a segnare il secondo golletto. Questa è la verità.
Quindi chiami...
Ora io dico, è vero, il Bologna ha pareggiato all'ultimo minuto con un rigore dubbio, quello che vuoi tu, ma il Bologna contro il Lecce ha segnato un gol, ma ne poteva segnare altri tre, non ha mai rinunciato ad attaccare, mai, è sempre stato nella metà campo, è sempre stato nelle linee di passaggio, l'ha soffocato il Lecce. Poi ribadisco, nell'ultima azione è successo di tutto, quindi questo è pure sbagliato nella fase difensiva, che deve essere accorta fino all'ultimo minuto.
Sì.
Però è stata una squadra che non ha... cioè, dico, ma non è che c'è molta differenza tra Bologna e Lecce, tra Juve e Monza, no? Insomma, sono avversari che si possono equivalere, no?
Sì.
Il Lecce con il Monza oggi. E devo dire che ti metti a giocare così contro il Monza, contro il Monza, tu Juventus, per quanto abbia delle deficienze al centrocampo, hai sempre una rosa che è superiore a quella del Monza, no? Dio buono.
Vediamo, diciamo che allora io in certi, per certi versi sono molto d'accordo, direttore, nel senso io sono stato il primo, per esempio, in una partita contro il Lecce in casa, a dire cavolo, quella partita a un certo punto la devi aggredire, perché Lecce è vero, tutte le squadre vanno rispettate, però se giochi in casa con Lecce devi stravincerla, no? Stessa cosa magari contro altre avversarie. Contro il Monza sì, a un certo punto avrebbe dovuto provare a chiuderla un pochettino prima. È vero che il Monza quest'anno non ha mai perso in casa per adesso, quindi è una squadra che ma concede però è vero.
Faccio un'altra fotografia, sì, tu li vedi tutti gli inizi dei tempi, primo e secondo tempo, la Juventus nei primi 15 minuti non fa respirare l'avversario.
Sì, sì, è così.
Sempre all'attacco, poi a un certo punto si ferma, no? Ma dico, allora, ma se ce lo hai nelle corde, e ribadisco, l'azione del gol di Gatti è un'altra conferma di quello che ti sto dicendo. Cioè, tu determinate cose le puoi fare, non le vuoi fare, perché nel tuo calcolo strategico è un rischio troppo grosso per, diciamo, quello di subire un gol rispetto a quello di farlo. Ma io dico che storicamente il calcio si basa invece sull'acquisizione del risultato certo. Se noi facessimo un'intervista oggi a Capello, che è uno dei più conservatori, nel senso che quello che parte sempre partito dalla difesa d'acciaio, però guai a non segnare il secondo gol, si arrabbiava come una belva, perché dice il secondo gol o anche il terzo in determinate situazioni è quello che ti dà la serenità.
Certo.
La Juventus non può vivere un campionato sull'1-0.
No, anche perché sennò veramente i tifosi cominciano a portare il conto del cardiologo, perché siamo appena a dicembre, diventa difficile. Però è altrettanto vero, direttore, questo va riconosciuto, è l'unica anti-Inter per il momento.
Allora, ribadisco, poi andiamo a vedere, ecco, l'altra faccia della medaglia. Benissimo il risultato, benissimo la classifica.
9 partite senza perdere.
Ottimo, cioè io questo non lo contesto, non me ne frega niente come fanno alcuni giornalisti e come fanno alcuni giornali, di attaccare il carro là dove il padrone Allegri sta facendo bene e improvvisamente essere, come dire, i principali esegeti delle parole di Allegri. Ecco, quelle cose là proprio non le riesco a sopportare, perché non si fa giornalismo in questa maniera, capito? Dicendo Allegri. Io dico che conta sempre il presente. Allegri ha fatto benissimo quello che gli va riconosciuto, ma sono 2 anni... che Allegri non tocca palla, smettiamolo con questa favola. Sono 2 anni che sta fallendo e sono dopo 2 anni lui, appiattendosi sulla posizione della società, dice che bisogna raggiungere il posto in Champions, ma i giocatori vogliono vincere lo scudetto, glielo dicono, gliel'ha detto Rabiot, gliel'ha ripetuto Gatti. Nello spogliatoio non facciamo altro che parlare di scudetto. Allora secondasse ogni tanto le parole dei giocatori, che gli farebbe bene avere questo tipo di ambizione.
Ti leggo proprio un ultimo messaggio, in modo che poi ci salutiamo appunto con quello che ci dicono i nostri amici. Buongiorno. Allora, direttore, io però credo che sia limite dei giocatori non dover sempre essere colpa di Allegri, perché più di una volta lo si vede incitare la squadra anche a salire, dice un nostro amico. Ci vede anche dei limiti dei giocatori della Juventus?
Ma guarda, io sinceramente incitare la squadra a salire, se ha il pallone la Juventus magari qualche volta, ma io vorrei vedere incitare a salire la squadra quando il pallone c'hanno gli avversari. È là che la Juventus diciamo non mi convince, in quell'arretramento che poi dipende dal posizionamento della squadra, che fa la differenza. Tenere troppo bassa la squadra è un limite che sicuramente espone la squadra a dei rischi inutili. Tenerla un po' più alta, stare tutti alti, giocare sulle linee di passaggio, fare pressing, beh, quello invece mi mette più al sicuro. Io ribadisco, se qualcuno non l'ha visto, si rivedesse Bologna-Lecce, perché Bologna non ha mai corso pericoli. Il secondo tempo è stato tutto d'un fiato a favore del Bologna, però ecco, i cultori del risultato mi diranno sicuramente però poi ha beccato gol all'ultimo minuto, vabbè, e la marrendo.
Là si alzano le mani. Direttore, grazie come sempre, al direttore De Paolo, a lunedì prossimo.
Grazie a voi.
Ciao direttore.